Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e siamo qui per esaminare, o meglio, per presentare il nuovo numero della rivista, il settimanale di Padre Pio. Siamo al numero 45 e come sempre iniziamo con il pensiero di Padre Pio, semplicemente leggendolo e commentandolo brevemente. Poi, dopo la pausa musicale, la breve pausa musicale, esamineremo due articoli che sono presenti nella rivista, dalla pagina 10 in poi, e riguardano la realtà sociale di Cristo, perché siamo appunto nella vicinanza della festa liturgica della regalità di Cristo, e questa volta non abbiamo gli autori in trasmissione, non c'è possibilità di fare l'intervista, e allora mi limiterò io a commentare e a registrare questi articoli. Non perché siano difficili, come vedrete, anzi sono molto semplici, ma proprio per invitare a leggerli, rileggerli e a meditare su questa verità dogmatica che oggi è molto dimenticata. Bene, cominciamo quindi con il pensiero di Padre Pio, che troviamo proprio all'inizio della nostra rivista, e si intitola Nostalgia di Patria. Leggo innanzitutto il pensiero di San Pio. Purtroppo la patria dell'anima, che è il sacro chiostro, guardato dalla terra di esilio, o quanto ci appare lontana. Ma se la guardiamo dalla casa del Signore, questa lontananza non è più tale. La patria nostra ci appare assai vicina. Preghiamo il buon Gesù affinché nella sua misericordia voglia abbreviare il comune esilio, essendo pur questa porzione toccata all'anima mia. E questa è la frase scelta di Padre Pio, e il commento, il breve commento che ne fa Padre Manelli è particolarmente necessario in quanto la frase può sembrare non chiarissima. Il commento di Padre Pio, scusate, sì, il commento ma di Padre Manelli è questo. Questo pensiero di Padre Pio vuole farci ben riflettere sul modo più giusto di guardare le cose riguardo alla nostra dimora terrena e di quella celeste. Per noi consacrati a Dio nella vita religiosa, la patria dell'anima, guardata dalla terra di esilio, ci appare lontana. Ai nostri occhi, infatti, la realtà visibile del chiostro appare ben lontana, si potrebbe dire forse anni luce, ben lontana dalla realtà della casa del Signore nell'infinito regno dei cieli. Ma se al contrario la realtà del nostro chiostro la guardiamo dalla casa del Signore, questa lontananza non è più tale e la nostra patria ci appare assai vicina. Si tratterebbe allora da parte nostra di avvicinare gli spazi e i tempi del nostro ingresso nella casa del Signore. Ma per ottenere ciò, il nostro più sicuro ricorso è quello della fervida e insistente preghiera. Per questo conclude molto bene Padre Pio dicendoci: preghiamo Gesù affinché nella sua misericordia voglia abbreviare il comune esilio. E qui il commento di Padre Manelli. Ora, qui abbiamo una classica dialettica, come si potrebbe dire, un rapporto vicendevole tra patria terrena e patria celeste. La patria passeggera, cioè, è quella definitiva, eterna. È un classico argomento che è presente più volte anche nei Vangeli. Ed è interessante questo recupero della parola patria. Qui è intesa non tanto nel senso di terra dei padri, quanto nel senso di terra che noi abitiamo, in quanto eredi di qualche cosa. Noi abitiamo su questa terra, sulla nostra patria terrena, in quanto siamo eredi di generazioni e generazioni, e che per secoli e millenni sono giunte fino a noi. E quindi noi, nati dai nostri genitori, dai nonni, eccetera, abitiamo questa terra. Invece la patria celeste, quella cioè ultraterrena, eterna e definitiva quindi, è anch'essa una eredità, però non è una eredità, diciamo, sicura al 100%. È un'eredità promessa, promessa dall'autore della patria eterna, cioè Dio stesso, e particolarmente da Gesù Cristo, promessa per chi si comporta bene durante il suo esilio nella patria terrena. Quindi, intanto, chiariamo subito che la patria celeste, la patria eterna, non è paragonabile a quella terrena, non solo perché evidentemente è tutt'altra, è trascendente, è alla fine della nostra vita ed è quindi definitiva poi, ma soprattutto per il fatto che mentre quando nella nostra patria terrena, cioè nel nostro luogo di vita terreno, noi non abbiamo avuto nessuna parte nello scegliere né il luogo né i tempi, non possiamo scegliere neanche i nostri genitori, evidentemente, non essendo ancora nati, scusate la banalità, però invece per quanto riguarda la patria celeste, in un certo senso è una patria di nostra scelta. Se osserviamo la legge divina e se siamo battezzati e moriamo in stato di grazia, allora avremo come premio in eredità la patria celeste. Se invece accade il contrario, se demeritiamo, purtroppo allora avremo in eredità, anzi non in premio ma in punizione, tutt'altro luogo trascendente sempre e definitivo. Qui comunque è interessante questo discorso sulla patria terrena e patria celeste, perché San Pio da Pietrelcina fa un discorso, potremmo dire, di prospettiva. Cioè, lui dice che vista dalla terra, nostro luogo di esilio, Padre Pio lo chiama chiostro, dato che lui è un religioso, ma in un certo senso anche Dante chiamava la nostra chiostra la dimora terrena. Comunque, vista dalla nostra patria terrena, dal nostro luogo di esilio temporaneo, quella celeste sembra molto lontana, sembra anni luce, come dice Padre Manelli, distante anni luce. In realtà è molto più distante perché è trascendente, ma questo è un altro discorso. È un'impressione che molti hanno, cioè è un'impressione che la patria celeste è enormemente distante, tanto distante che molti se ne dimenticano e quindi si comportano come se la patria celeste non ci fosse data in destinazione, sempre se lo meritiamo. Anzi, molti addirittura si comportano come se la patria celeste non esistesse, come non, se non esistessero né paradiso né inferno, ovviamente neanche purgatorio, ma molti vivono addirittura come se non esistessero gli altri due nuovissimi, quelli primi, morte e giudizio. E qui il discorso è terribilmente pericoloso, questa situazione di dimenticanza o addirittura di negazione, negare che esistano i novissimi, morte, giudizio, inferno, paradiso, è la premessa sicura non per sparire nel nulla al momento della nostra morte, come purtroppo oggi insegnano anche non pochi teologi, ma dimenticare i novissimi o negarli, peggio ancora, è la premessa inevitabile per andare al penultimo di questi novissimi, cioè all'inferno. Perché, che ci piaccia o no, Dio esiste, ha stabilito una legge anche soprannaturale, e ha dato una destinazione, non solo terrena, ma soprattutto ultraterrena, alle nostre anime, a seconda se lo meritiamo o non meritiamo il paradiso, cioè la ricompensa finale. Questo quindi è il problema che molti, moltissimi, anche molti cattolici, tendono, come ha detto Padre Pio, a vedere la patria celeste come qualcosa di molto lontano sia nel tempo, perché molti pensano appunto che tanto vivrò chissà quanto, e quindi si tratta di una cosa rinviabile, di un problema che conviene rinviare. Ma molti la ritengono lontana non solo nel tempo, ma anche, diciamo così, nello spazio, cioè qualche cosa che è talmente lontano per cui non vale la pena di preoccuparsene. Questa è conseguenza di un gravissimo errore religioso, anzi un'eresia, che un tempo si chiamava deismo, deismo con la D di Domodossola. Il deismo, cioè, sosteneva, oggi non c'è più perché è confluito sostanzialmente nell'ateismo, ma il deismo per molto tempo, specialmente nel 1700, inizio 1800, sosteneva che Dio sì esiste, sì è trascendente, ma è talmente lontano dalle cose terrene che Dio non si occupa delle cose terrene, che sono lasciate all'arbitrio e al beneplacito, insomma, all'azione umana. Di conseguenza, con questa prospettiva di un Dio lontano, distante e indifferente al nostro destino, la risposta logica, psicologicamente parlando, anche è quella di un uomo che, dell'umanità, che si disinteressano anche loro di Dio. Se Dio si disinteressa di noi, perché noi dovremmo interessarci di Dio? E di conseguenza, perché noi dovremmo preoccuparci della fine della nostra vita, cioè dei novissimi. Inutile pensare a morte, giudizio, inferno e paradiso, perché o non ci sono, oppure sono delle cose, diciamo, talmente lontane che non vale la pena di preoccuparsene. Casomai ci penserà Dio alla fine della nostra vita. Ora, questo oramai è un pensiero non frequentissimo come un tempo, perché questo pensiero porta all'ateismo e difatti oggi abbiamo soprattutto atei che hanno tratto le conseguenze estreme del ragionamento che facevano i deisti tra il 1600, fine 1600, inizio 1800. Invece l'invito di San Pietro e Pietrelcina ovviamente è quello di preoccuparsi del destino dell'anima, anche perché è una delle classiche domande, non solo del pensiero religioso, ma anche del pensiero filosofico, è sempre stato quello: dove finirò? Dove andrà a finire la mia anima e io stesso? Alla fine della mia vita, ovviamente. E soprattutto l'invito di Padre Pio è quello di fare il contrario di quello che oggi si fa, cioè non tanto guardare, considerare la vita terrena e quella celeste come qualcosa di molto lontano, ma al contrario, guardare la vita terrena dalla prospettiva della vita eterna, cioè dalla prospettiva del destino, nostro destino finale, e insomma dalla prospettiva della divina provvidenza, di quello che Dio ci ha preparato dopo la vita terrena. E questo è esattamente il cannocchiale, diciamo così, che dobbiamo usare. È la prospettiva quella migliore. Certamente il cristiano deve guardare la vita terrena molto attentamente, potremmo dire alla luce cioè considerando come lontana meta la vita eterna, la patria celeste. Però deve anche e soprattutto fare il contrario, cioè considerare la vita celeste come il nostro destino. Il nostro destino, la vita ultraterrena, è il nostro destino che ci riguarda e quindi è dall'ottica della vita della patria eterna che noi dobbiamo considerare quella terrena. Non per disprezzare la patria terrena, non per disinteressarci di come viviamo, ma al contrario, per vivere nell'ottica proprio vista dalla destinazione eterna. È un'altra maniera per dire, per ripetere il famoso motto, vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l'ultimo, il che significa vivere la vita terrena in questa patria, umana, considerandola però sempre dal punto di vista di quella della patria celeste, ultraterrena. Questo è l'insegnamento di Padre Pio. Naturalmente io ho un po' allargato la questione, ma mi sembra interessante questo cambio di prospettiva che Padre Pio ci fa capire. Anche in certe opere d'arte, per esempio in certi quadri, noi abbiamo una doppia prospettiva, o meglio, una doppia visione. La scena che è davanti al nostro quadro, in primo piano, come si dice nel gergo filmico, ma poi dietro c'è lo sfondo. In secondo piano noi vediamo o intravediamo una scena, uno sfondo, un panorama molto più ampio. E quindi adesso non dico che bisogna considerare la vita come in un quadro dando precedenza o importanza solo allo sfondo. Però certamente il panorama, nella considerazione delle cose terrene dal punto di vista religioso, il panorama è sempre molto più importante. Il panorama, che non vuol dire semplicemente tutti quelli che stanno accanto a noi, dietro di noi, per esempio la vita civile del nostro tempo, la vita religiosa anche del nostro tempo, ancora di più, ma il panorama vuol dire osservare le cose nella loro globalità. E come si fa per considerare le cose dalla loro globalità? Le si guarda dall'alto. Il panorama dall'alto è molto più significativo, è molto più istruttivo, ci fa capire molto meglio le cose terrene. Se noi nella nostra vita ci immergiamo semplicemente nelle cose terrene, noi ne restiamo a parte assorbiti, ma anche confusi, perché non vediamo bene il panorama. Invece, se ci poniamo dal punto di vista trascendente, cioè della patria celeste, della nostra destinazione ultraterrena, allora noi vediamo il mondo, tutte le cose terrene, a partire dalle nostre, lo vediamo da un punto di vista panoramico, in un insieme. E come è noto, se uno guarda le cose dalla visione panoramica, le cose molto importanti ci si rivelano come molto piccine, le cose terrene, e invece quelle che sembrano lontane, dal punto di vista del panorama, ci si rivelano molto più importanti. E questo è in sostanza il discorso che ha fatto Padre Pio, commentato da Padre Manelli all'inizio dell'ultimo numero del nostro settimanale. Detto questo, allora, pausa, facciamo una pausa per poi prendere respiro e introdurci nella seconda parte della nostra trasmissione, in cui esamineremo due articoli, esamineremo brevemente due articoli riguardanti la regalità, non quella generale, ma quella sociale, di Cristo, di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, adesso pausa, spazio alla musica. E ci sentiamo fra pochi minuti. Bene, abbiamo ascoltato l'intervallo musicale, molto adatto, trattandosi dell'Inno Christus Vincit, molto adatto all'argomento che ora introduciamo. Perché siamo nella vicinanza della festa liturgica di Cristo Re e giustamente il settimanale di Padre Pio ha dedicato non uno, ma due articoli a questo argomento. Uno è sostanzialmente l'omelia per la solennità di Cristo Re, scritta da padre Angelo Maria Lotzer, e il secondo, più ampio, è Il suo regno è anche sociale, scritto dal professor Paolo Risso. Ora, questo è un argomento che a molti, anche cattolici, oggi sembra, non voglio dire bizzarro, ma certamente desueto, insomma, roba del passato. Alcuni pensano addirittura, ma oggi non siamo più nel tempo, del Medioevo, neanche della Controriforma, non si va più in carrozza, oggi si viaggia con gli aerei, oggi abbiamo il computer e quindi sembra molto indietrista, come è stato detto inventando un nuovo slogan, una nuova accusa, sembra molto indietrista o integrista, come si diceva prima, parlare della regalità di Cristo. E particolarmente non di una generica regalità spirituale, solo spirituale o trascendente, ma parlare della regalità sociale addirittura. Intanto una precisazione. Quando si parla di regalità sociale di Cristo, si fa riferimento ovviamente alla dottrina sociale della Chiesa. Ma anche qui bisogna capire l'importanza, o meglio recuperare l'importanza di questo aggettivo sociale, regalità sociale, di dottrina sociale. Oggi la parola sociale è un po', diciamo così, decaduta, decaduta non nel senso che se ne parla poco, ma se ne parla male, cioè viene intesa in un senso molto restrittivo. Oggi in genere quando si dice sociale, per esempio un problema sociale, economia sociale, lavoro sociale, sindacato sociale, eccetera. Si intende la parola sociale in senso molto restrittivo, anzi riduttivo, come se la parola sociale si riferisse alla società, e va bene, ma una società intesa in senso molto restrittivo, cioè ridotto alla vita economica della società. Invece noi sappiamo, almeno come cristiani dovremmo sapere, che la vita economica è il livello più basso della vita sociale, della società. Basso non nel senso che sia spregevole o che non sia importante, ma semplicemente che è inferiore rispetto, per esempio, a tutta la questione giuridica, o politica o filosofica. La società, infatti, è innanzitutto il concetto di società, è un concetto filosofico, poi anche religioso, anche teologico, tant'è vero che noi diciamo che la Santa Chiesa è una società soprannaturale fondata dal nostro Signore e organizzata per favorire la salvezza delle anime. Ma società va inteso nel senso più forte, sia quando si parla di dottrina sociale della Chiesa, sia quando si parla, a maggior ragione, di regalità sociale di Cristo. Ecco perché sono molto contento che un amico, il professor Stefano Fontana, direttore dell'Osservatorio Vantoin per la dottrina sociale della Chiesa, ha pubblicato per la casa editrice Fede e Cultura un libro piccolo, molto chiaro, anzi è un catechismo, domande e risposte, sulla dottrina sociale della Chiesa. Ma ha chiamato questo libro riferendosi alla dottrina sociale della Chiesa, l'ha chiamato dicendo dottrina politica della Chiesa. Perché? Perché il termine politica è più ampio rispetto al termine sociale, almeno nell'accezione odierna. Oggi, se si parla di vita sociale, si intende soprattutto la vita comunitaria, genericamente comunitaria, spesso la vita locale delle società, o comunque si intende spesso la vita economica. Ecco perché di conseguenza spesso la dottrina sociale della Chiesa viene ridotta a una sorta di dottrina o manuale per la vita economica, se non addirittura ridotta ancora di più alla vita sindacale, cioè come assicurare un maggior salario e una miglior vita ai lavoratori. In realtà, quando si parla di società e quindi con l'aggettivo sociale, in questi casi va inteso nel senso più forte e più comprensivo, cioè la vita politica. Ovviamente intendendo politica, non nel senso originario del termine, legato alla polis, cioè alle città greche, dell'antica Grecia o dell'antica Roma, ma inteso nel senso attuale, cioè appunto la vita sociale, ma nel senso forte del termine, tutto quello che riguarda la polis, cioè la vita sociale della società, è politico. Infatti, per esempio, i tre poteri politici per eccellenza che conosciamo, quello legislativo, quello esecutivo, quello giudiziario, non si occupano certo solo di economia, della vita economica, nemmeno soltanto di certe forme di vita comunitaria, ma si occupa dell'intera vita politica, cioè della polis, cioè dell'intera società. E di questo dovrebbe occuparsi la dottrina sociale della Chiesa. Ma anche di questo si occupa, o meglio, a questo riguarda, a questo allude la regalità sociale di Cristo, che quindi non è una faccenda puramente di vita comunitaria in senso generico e magari locale del termine, ma tantomeno nel senso puramente economico, ma la regalità di Cristo riguarda l'intera vita della società, cioè la vita politica, in tutti i suoi aspetti, legislativo, esecutivo, giudiziario, in tutte le sue istituzioni, compresa quindi, non so, il Parlamento, la magistratura, le accademie e così via. Quindi riguarda anche l'insegnamento. E questo oggi è abbastanza dimenticato, anche in ambiente cattolico. Difatti, dice giustamente il professor Risso, che oggi abbiamo una concezione, fra virgolette, spiritualizzata, il che vuol dire ridotta, ahimè, all'aspetto strettamente spirituale dello stesso cristianesimo. Abbiamo una concezione spiritualizzata, nel senso di solo interiorizzata, solo interiore, riguardante la Chiesa. E abbiamo una concezione parimenti spiritualizzata, cioè ridotta alla faccenda puramente interiore, quindi individuale, della regalità di Cristo. Ora, che si abbia purtroppo oggi una concezione interiorizzata, cioè ridotta all'interiorità del cristianesimo, è evidente, ed è questa riduzione, questa degradazione è partita proprio dal protestantesimo, specialmente quando il protestantesimo, nella sua seconda fase, diciamo così, del 1600, si è accorto di aver fallito quello che lui pretendeva essere la riforma della Chiesa, cioè ritornare alla cosiddetta Chiesa primitiva, e quindi si è ridotto, o meglio, si è spezzato in due parti. Alcuni protestanti, hanno conservato solo gli aspetti formali e istituzionali delle loro chiese scismatiche ed eretiche. Altri, con migliori intenzioni, se vogliamo, ma in maniera ancora più rovinosa, hanno invece ripudiato tutti gli aspetti istituzionali, giuridici, ufficiali, anche rituali delle loro chiese protestanti, e hanno ridotto tutto a una faccenda di pura e semplice interiorità, dove per interiorità riguarda semplicemente il rapporto diretto tra il vero credente, come dicevano loro, cioè il singolo fedele, e Cristo stesso. Ma il fatto è che Cristo stesso non ha fondato semplicemente una comunità spirituale priva di legami, di riti, di dogmi, di istituzioni, di gerarchia, eccetera. Al contrario, ha fondato la Chiesa, cioè una società, che per giunta è una società perfetta, cioè una società che ha in sé tutti i mezzi, almeno quelli soprannaturali, per compiere il proprio ruolo, per svolgere la propria missione, che è quella, come sappiamo, di diffondere il regno di Cristo e quindi portare le anime il più possibile a Dio. Quindi, come vedete, già una concezione di una religione puramente interiore è una sorta di fantasma che è relegato nella interiorità dei singoli credenti, dunque inconoscibile, non incontrollabile, non possiamo neanche capire la sincerità di questi credenti se non da certe loro azioni esterne, però molto particolari e occasionali. E di conseguenza abbiamo una religiosità qualunque, fosse anche quella che so, islamica o buddista, ma puramente, tra virgolette, spirituale, cioè interiore. La religiosità interiore, non, per definizione, non si applica nella vita concreta. E quindi le varie religiosità cosiddette interiori, compreso il cosiddetto cristianesimo spirituale, sono condannate a non avere influenza nella vita terrena degli uomini, se non all'interno delle loro coscienze, che sono però, per definizione, non possono essere verificate, controllate, giudicate. Il vecchio detto ecclesiastico diceva de internis nec ecclesia, cioè della intenzione nascosta nel cuore, per esempio del penitente, nemmeno il confessore può giudicare. Deve giudicare dalla manifestazione esterna in confessione, per esempio, delle disposizioni interiori, per esempio del pentimento del credente. Ma se, per esempio, il penitente che si confessa ha o non ha la sincera volontà di riparare e di non commettere più peccato, questo il confessore non può saperlo, a meno che non abbia una interiore illuminazione che viene da Dio stesso, perché Dio stesso e solo Lui conosce il segreto dei cuori. Quindi capita bene a cosa viene ridotta una religione puramente interiore e, a maggior ragione, un cristianesimo meramente interiore, come è stato quello di molte sette protestanti, per esempio il pietismo, tra il 1600 e il 1700 e anche dopo. Ma se si parla poi della Chiesa, il discorso diventa ancora più grave. La riduzione della Chiesa a una pura comunità di credenti che non hanno nessuna manifestazione esteriore istituzionale, sociale, cioè, quindi, intendo dire, è qualcosa di inverificabile. È la famosa chiesa nascosta, che non si vede perché è chiusa nell'interiorità delle coscienze inverificabili, inconoscibili. Una chiesa nascosta interiore che sarebbe manifestazione di un Dio non meno nascosto. Quindi a questo punto la rivelazione come tale è ridotta a un intervento puramente interiore, il che vuol dire di solito sentimentale, Dio rivelatore o di Cristo sui veri credenti. Ma ciò significa che la rivelazione non è più una vera rivelazione e soprattutto non può essere verificata. Quindi nessuna possibilità di giudizio, né intellettuale, cioè è vera, falsa, né psicologica, cioè è sincera, è finta, né morale, è conforme alla legge o no. Insomma, la Chiesa cosiddetta nascosta, spirituale di alcune sette, per esempio protestanti, è semplicemente svanita e difatti non ha manifestazioni esteriori, se non del tutto occasionali, del tutto sentimentali, come in certi movimenti carismatici. Non ha questa chiesa del tutto interiore, non ha evidentemente una struttura istituzionale, non ha gerarchia, non ha neanche quei tre poteri che sono tipici di ogni società, sia essa terrena o non, sia essa laica o religiosa, cioè il potere legislativo, emanare leggi, il potere esecutivo, farle rispettare, e il potere giudiziario, giudicare chi non le rispetta o non le rispetta. Quindi questa chiesa puramente interiore, evanescente, trasparente in un certo senso, ovviamente nessuno la vede in concreto, soprattutto nessuno la può verificare, ed è il ritratto, è la, diciamo, l'applicazione di un cristianesimo del tutto interiore, cioè fantasmatico, evanescente, a sua volta rivelazione di un Dio altrettanto nascosto, e cioè fantasmatico. Di fronte a un Dio nascosto, che non si rivela realmente, una religione altrettanto nascosta e interiore, nel senso che abbiamo detto, è una chiesa che non si manifesta in nessun modo, non è visibile. Chiaramente, di fronte a questo, il cristiano che si trova in questa situazione è anch'esso un cristiano, un credente fantasmatico, inconsistente, evanescente. E soprattutto incoerente, perché non ha nessun elemento, né intellettuale, né morale, né psicologico, tantomeno giuridico, non ha nessun elemento per mettere in pratica la propria fede. E quindi si realizza quella drammaticissima separazione tra fede e vita, che oggi viene lamentata anche da molti protestanti, ma è colpa dei loro padri, e che lamentano soprattutto i sommi pontefici da oramai molto tempo. Cioè la incoerenza dei cristiani nella vita concreta deriva proprio anche da questa evanescenza della loro fede dovute a una evanescenza religiosa. Di conseguenza, se così stanno le cose, come finisce la legalità di Cristo? Beh, finisce un po' come la figura di Cristo stesso, abbastanza evanescente, soprattutto enigmatica, perché abbiamo un Gesù Cristo che rivela e non rivela, oppure rivela cose contraddittorie. Oppure rivela, ma non pretende che la sua rivelazione sia creduta. Creduta intendo dire in senso intellettuale, che è conosciuta e creduta, nel senso forte del termine. Oppure è un Cristo che magari rivela e chiede che la sua rivelazione sia creduta, ma non che venga applicata, non venga vissuta. Nel campo morale, per esempio, meno ancora nel campo sociale, della vita sociale. E quindi quello che noi abbiamo oggi è nella migliore delle ipotesi, un cristianesimo generico, buonista, come si direbbe oggi nel campo pratico, che non pretende di applicare la fede alla realtà concreta, alla vita concreta, men che meno alla vita concreta della società. Eppure la regalità di Cristo, e adesso vediamo in positivo invece quello, il ritratto negativo che finora abbiamo fatto della mentalità attuale molto diffusa, la regalità reale di Cristo è ben altra. Innanzitutto è reale, cioè non riguarda semplicemente cose evanescenti tipo la intenzione o il segreto di cuori. Ben inteso, uno si salva o non si salva in base alla intenzione profonda del proprio cuore. Ma questo riguarda semplicemente il giudizio finale. Ma se un uomo non ha vissuto facendo omaggio della propria intelligenza a Dio rivelatore e della propria volontà a Cristo Signore e della propria vita concreta anche all'interno della vita della Chiesa, beh, non può certo pretendere di essere alla fine giudicato in senso favorevole, ma non può neanche pretendere di essere considerato durante la vita un vero cristiano, specialmente se la sua interiorità cosiddetta, la sua pretesa sincerità interiore, non si manifesta in nessun modo. Non dimentichiamo che noi siamo fatti di anima e corpo, quindi non siamo soltanto una sorta di coscienza interiore nascosta, ma noi manifestiamo il nostro pensiero, la nostra volontà, la nostra sensibilità con il nostro corpo, cioè con tutte le azioni, e sono azioni non solo individuali ma anche sociali, perché obbligatoriamente viviamo una vita in società. E viviamo questa vita in società perché lo ha voluto Dio stesso come creatore, perché ha fatto l'uomo sociale, come legislatore, perché ha voluto che la società umana avesse delle leggi precise, e poi dopo, a maggior ragione, come redentore, perché ha voluto che la divina rivelazione della salvezza e tutti i mezzi necessari ad essa, da quella generale che è la Chiesa a quelli particolari che sono i sacramenti, beh, tutti questi mezzi devono avere una loro applicazione sociale. Il che vuol dire durante l'intera vita politica della società umana. Ecco quindi che la regalità di Cristo, come giustamente spiega Paolo Risso e accenna anche il padre Lotzer, la regalità di Cristo è non solo interiore, è principalmente interiore, riguarda cioè l'anima e in maniera particolarissima l'intenzione profonda del cuore. Ma riguarda anche l'intelligenza, bisogna anche per salvarsi e per vivere cristianamente, prima ancora, bisogna anche credere. E l'atto di credere, non dimentichiamolo, è un atto dell'intelligenza, guidata dalla volontà, ovviamente, perché tutto viene guidato dalla volontà, ma è un atto dell'intelligenza, cioè il cristiano è colui che come prima cosa crede, cioè aderisce con l'intelletto alle verità rivelate da Gesù Cristo. Poi può essere incoerente, ma è ovvio, nella vita pratica, ma la premessa è questa. Se non si crede, a che cosa si può essere coerenti? A niente di importante, niente di serio, almeno dal punto di vista della salvezza eterna. E questo quindi è la caratteristica del vero credente, intendendola nel senso giusto del termine, della vera Chiesa, non di quelle protestanti, per esempio, della vera religione. al fondamento di tutto c'è la signoria di Cristo, che dimentichiamolo, non è soltanto il maestro, certamente lui ha voluto che lo chiamassimo maestro, non è soltanto nemmeno il medico, altro bellissimo appellativo che Gesù stesso si dà e a cui per esempio i padri della Chiesa hanno voluto dare molto spesso. Non è soltanto il maestro, non è soltanto il medico, non è soltanto il Messia, anche se qui già siamo già a un livello più globale, più importante, ma è innanzitutto il Signore, Kyrios in greco. Kyrios in greco significa il Signore, ma il Signore non dal punto di vista semplicemente terreno, per esempio il padrone di una fabbrica, il capo di una comunità, forse anche un capo di Stato, ma in greco Kyrios vuol dire Signore dal punto di vista soprattutto religioso, perché è quello che è inviato da Dio per la salvezza delle anime, almeno nel senso cristiano, perché l'unica religione che ha una vera e propria interiorità è quella cristiana. Quella, poi dopo altre religioni hanno imitato il cristianesimo senza però riuscirci. Dunque, nostro Signore, infatti appunto, nostro Signore Gesù Cristo è innanzitutto Kyrios. E difatti noi iniziamo fin dalla messa dicendo Kyrie eleison, cioè Signore, o Signore, abbi pietà di noi. Ma Signore è nel senso totale del termine. No, Gesù Cristo è Signore di tutto, cioè di tutti, e questo vabbè si capisce, ma soprattutto di tutto. Il che vuol dire che Dio Padre ha costituito Gesù Cristo, specialmente con la passione e resurrezione, Signore e padrone di tutti e soprattutto di tutto, di tutta la vita umana in particolare. Ed essendo l'uomo per natura e per volontà soprannaturale, essendo soprattutto evidentemente una cosa soprannaturale, destinata a una vita, intendo dire, soprannaturale, allora la signoria di Cristo su tutto è anche una signoria soprannaturale sulla società, non solo sugli individui. Perché, ripetiamo, gli individui, anche questa parola del resto vuol dire diviso dagli altri, quindi indica una cosa molto concreta e molto limitata. Ma gli individui sono individui perché sono parti individuali, individuate, dice la parola, di una società. Così il fedele è individuo di una chiesa, il cittadino è individuo di una città o di uno stato, come si dice oggi, perché non abbiamo più le città antiche separate tra loro. Quindi la regalità di Cristo non è puramente interiore, spirituale, nel senso di puramente interiore riguardante la coscienza, anche se questo è il fondamento della regalità, ma non è puramente interiore, è anche sociale o pubblica, come si dice in gergo. Dunque, esiste una dottrina sociale della Chiesa che è pubblica, che è per esempio istituzionale, che è giuridica, che è politica, perché anche la vita pubblica in tutti i suoi aspetti deve non solo, come è ovvio, rispettare la legge naturale, ma la legge naturale ci è stata data dai 10 comandamenti molti secoli fa, molti, molti secoli fa, ma dopo c'è stata la redenzione. C'è stata la venuta di Cristo come Kyrios Signore, Messia e Redentore, quindi. E quindi le società umane hanno anche un secondo obbligo, più importante, non solo rispettare la legge naturale imposta da Dio creatore, ma anche la legge soprannaturale voluta da Cristo Redentore, e che sulla terra è insegnata dallo Spirito Santo, visto che non abbiamo più Cristo fra noi, se non nell'Eucaristia, ma è silenzioso, ma abbiamo pur sempre la presenza della terza persona della Santissima Trinità che santifica gli uomini, santifica ma anche insegna. Ricordiamoci le famose parole di Cristo dopo la risurrezione, dice agli apostoli, sostanzialmente: io non vi ho detto tutto quello che è importante. Dopo di me non resterete soli, cioè non resterete senza maestro, perché verrà un altro maestro, lo Spirito Santo, che vi insegnerà tutto, tutto quello che manca, vi insegnerà, vi ricorderà tutto quello che io ho detto e che Dio vi insegna. E difatti con la Pentecoste inizia esattamente questo. Ma con la Pentecoste inizia anche appunto una chiesa, perché ha una regalità di Cristo che non è puramente interiore di coscienza, ma è anche pubblica, sociale, corrisponde ovviamente una Chiesa che non è puramente interiore nel cuore di ciascuno degli apostoli, per esempio, o dei fedeli, ma è anche sociale, cioè ha delle istituzioni, perché insegna. Insegna verità, di più, santifica le anime. E questo è il secondo potere, come sapete, della Chiesa: il potere di magistero, poi il potere di santificazione. E c'è di più. Poi nella vita concreta bisogna governare questa comunità di anime che è una società. Quindi. E allora esiste la potestà di governo. Quindi potestà di insegnare, il magistero, potestà di santificare, specialmente tramite i sacramenti, potestà però poi anche di governare questo insieme di fedeli che non stanno ciascuno per conto suo, abbandonati alla propria coscienza e magari alle proprie illusioni, ma vivono in una società. Una società che ha il potere, ovviamente, di insegnare, il potere di santificare e il potere di governare, quindi ha una gerarchia. Esattamente come le società che non sono religiose, che non sono ecclesiastiche, come le società, prendiamo il caso di uno Stato, ma anche semplicemente una società molto minore, per esempio un'accademia, una corporazione, una società di carattere spirituale. Hanno anch'esse delle leggi, perché si danno per esempio uno statuto, hanno anch'esse un esercizio, un ministero, non di santificazione se sono società laiche, ma comunque un ministero che dà delle qualifiche, delle direttive spirituali. Si dice: no, lo spirito di un'associazione, lo spirito di un'accademia, lo spirito di una congregazione, lo spirito di una corporazione, lo spirito di un ospedale, no? Eccetera, eccetera. E oltre a questo ha anche un governo, perché anche le società non religiose, non ecclesiastiche, società cosiddette laiche, devono comunque avere tutte queste caratteristiche. E queste caratteristiche derivano dal fatto, tornando al piano religioso e soprannaturale, che Gesù Cristo non è semplicemente uno che è arrivato per dare un esempio vitale, come dicevano i modernisti, no? Una testimonianza, come si dice oggi, riducendo e svilendo molto la parola testimonianza, perché la riducono all'aspetto puramente di sono presente, ci sono, mi vedete, faccio questo, regolatevi di conseguenza. Però si sottintende, errando, io non c'entro niente, con la vostra vita concreta, non ho nessuna autorità su di voi. Dovete solo imitarmi, se potete, e basta. Beh, se fosse così, Gesù Cristo sarebbe una sorta di Buddha, di, no, tipo di Zarathustra o del fondatore del manicheismo. Anzi, il manicheismo in realtà ha fondato una vera e propria chiesa, una setta anche piuttosto importante, ma diciamo una sorta di Buddha, il quale ha dato un esempio di illuminazione interiore che è rimasta tale, e quindi ai suoi fedeli non rimane semplicemente che leggerne le testimonianze che lo riguardano e imitarlo se possono. Ma da questo non dipende la loro salvezza, evidentemente. Nessuna di questo tipo di religioni promette la salvezza. Può promettere proprio istituzionalmente la salvezza. Invece Cristo porta la salvezza, la promette a chi ovviamente lo segue, lo imita, imita la sua testimonianza, ma qui testimonianza ha un significato molto più forte, perché vuol dire credere quello che Cristo ha rivelato, avere lo spirito di Cristo, e qui siamo ancora nell'interiorità e va bene, fare la volontà di Cristo, e qui già siamo a un approccio, anzi un'entrata nella vita concreta, perché la volontà non è una cosa puramente interiore, ma deve essere, si applica e governa le cose esteriori, e appartenere anche alla società di salvezza fondata di Cristo, cioè la Chiesa. E qui siamo in un campo totalmente esteriore, nel senso buono del termine, cioè vuol dire sociale, perché la Chiesa è una società, non è semplicemente un casuale incontrarsi comunitario di veri credenti, come era per certe sette protestanti. Ecco quindi il punto. E concludo con una osservazione di carattere storico che ho tratto da alcuni studiosi di storia del cristianesimo, che per la verità non sono buoni, sono in realtà dei progressisti, ma che molto seriamente hanno studiato il culto del Sacro Cuore e il culto sociale del Sacro Cuore, che è legato appunto alla regalità di Cristo, perché la regalità di Cristo è una regalità, abbiamo detto, innanzitutto interiore, di amore, e quindi è legata anche storicamente al Sacro Cuore. Il problema è che è stato quello che il professor Romano Amerio chiamava un dislocamento della festa della regalità di Cristo. Cioè, anticamente, voi sapete, la regalità di Cristo è stata istituita, fondata come festa ufficiale, non che prima non ci fosse o non si credesse, ma è stata estesa tutta la Chiesa e resa obbligatoria da Papa Pio XI con la famosa bellissima enciclica Quas Primas, che è del 1925, e ha istituito la festa della regalità sociale, non generica, di Cristo, dicendo: non basta che noi onoriamo la regalità di Cristo nell'Epifania, espressa dai famosi tre doni dei Re Magi al bambino Gesù, i doni che rappresentano appunto l'oro, la regalità, l'incenso, cioè il culto della santità, e la mirra, cioè la fede nella sua umanità sofferente. Ma ci vuole, diceva Pio XI, anche una festa universale, speciale della regalità sociale di Cristo. E quando l'ha in che momento dell'anno liturgico Pio XI l'ha stabilito? Alla fine del mese di ottobre, perché era legato a, diciamo, a tutta una certa logica delle precedenti feste liturgiche. Invece, con la riforma liturgica, a partire dal 1969-1970, questa festa è stata spostata. È stata spostata alla fine proprio dell'anno liturgico, cioè alla domenica che chiude l'anno liturgico, e poi dopo si apre uno nuovo che parte con l'Avvento. Ora, questo dislocamento, questo rinvio, chiamiamolo proprio così, della festa della regalità di Cristo dall'interno dell'anno liturgico alla conclusione dell'anno liturgico ha un suo significato, ma un significato non per niente buono, perché anche è stato dichiarato questo ufficialmente, voleva dire che la regalità di Cristo deve aspettarsela, ce la dobbiamo aspettare alla fine dei tempi, cioè quando, come narra San Giovanni nell'Apocalisse, Cristo tornerà definitivamente sulla terra per ovviamente vincere l'anticristo e chiudere la storia, chiudere anche la storia della Chiesa militante sulla terra e iniziare l'eternità, la beata eternità. Questo però è un errore, in quanto i papi, e particolarmente Pio XI, hanno sottolineato che la regalità di Cristo non è escatologica, come si dice, cioè non riguarda semplicemente la fine dei tempi. Non può essere rinviata alla fine dei tempi e magari esiliata nell'aldilà. La regalità di Cristo si realizzerà nella Gerusalemme celeste, nella beata eternità. No, la regalità di Cristo si costruisce progressivamente, si realizza nella storia, nel tempo e nello spazio e durante la storia umana che bisogna non solo favorire il culto di Cristo Re, ma costruire anche la regalità sociale di Cristo nella vita sociale degli uomini nel tempo e nello spazio, quindi nella vita delle nazioni, degli stati e di tutte le istituzioni sociali e politiche che gli stati, le nazioni e gli stati avranno. Quindi capite bene come questo spostamento, rinvio, potremmo dire esilio della festa di Cristo Re alla fine dell'anno liturgico, cioè soltanto nella beata eternità, in realtà insinua che non c'è bisogno di realizzare la regalità di Cristo oggi nella vita umana, lungo la storia dell'umanità, nella vita sociale delle nazioni, delle comunità e degli stati. E questo è un errore grave che stiamo pagando con il fatto che oggi si disinteressano molti, anche nella Chiesa, della regalità sociale di Cristo. Quindi chiudo perché sono andato anche oltre, credo, il tempo stabilito, è passata un'ora e quindi comunque vi auguro di passare una buona fine di anno liturgico, una buona festa di Cristo Re, sia pure esiliata in questo modo, e poi ci risentiremo con l'anno liturgico nuovo praticamente. Quindi vi auguro di passare un buon fine anno liturgico e iniziare un buon avvento. Ho finito, ringrazio tutti della pazienza e dell'attenzione, ci risentiremo appena possibile. Ave Maria.